Subito con la Svezia, buongiorno a Luca Malosti, ingegnere, manager che da 15 anni vive e lavora appunto in Svezia. Dove esattamente, Malosti?
Buongiorno a tutti, io vivo a Stoccolma.
Ecco, perfetto. Allora, parliamo della Svezia perché è un tema sempre molto caldo, ma soprattutto per fare il punto di questa vicenda del coronavirus. Noi sappiamo, no, che la Svezia ha avuto un approccio diametralmente opposto a quello italiano, scegliendo di non fare lockdown e diciamo dopo 5 mesi si ritrova con un tasso di mortalità che è sostanzialmente simile a quello italiano, leggermente inferiore, con delle proiezioni economiche però molto migliori. Secondo gli studi della Commissione Europea, il calo del PIL che ci sarà comunque è della metà rispetto all'Italia, ovvero meno 6%, e c'è un outlook molto positivo soprattutto per quanto riguarda i giovani, secondo studi che sono stati fatti. La Svezia aveva puntato il proprio modello, all'inizio lo aveva dichiarato, esattamente su questo, cioè sul bilanciare la questione sanitaria con le questioni socio-economiche, democratiche, eccetera eccetera. Lei, da italiano che vive in Svezia, come ha vissuto questi mesi e che tipo di feeling ha avuto nei confronti della politica che ha scelto il governo svedese?
Sì, allora, l'obiettivo dichiarato dalle autorità sanitarie era quello di ovviamente limitare il più possibile la diffusione del virus, soprattutto per proteggere i vulnerabili, le quote di popolazione vulnerabili, per esempio gli anziani o persone con altre patologie. Questo da un lato, e dall'altro lato ovviamente cercare di non far collassare il sistema delle terapie, la rete delle terapie intensive. Questo approccio si è basato su, da un lato, la fiducia nella scienza e dall'altro lato la fiducia reciproca fra cittadini e Stato, nel senso che lo Stato ha dato delle indicazioni di distanziamento sociale, precauzioni igieniche, eccetera, senza imporre lockdown e senza imporre controlli a tappeto, multe mostruose per strada, eccetera. E questo è un approccio che in Svezia ha funzionato abbastanza. Sicuramente c'è stato questo alto numero di decessi, ma se si vanno a vedere i numeri in dettaglio, si vede che dei 5.700 morti circa a oggi, una quota altissima sono persone che sono decedute negli ospizi, oppure sempre persone anziane, oppure in situazioni di assistenza domiciliare, quello che in svedese si chiama hemtjänst, servizi a casa per gli anziani, in cui il personale che visita gli anziani, eccetera, ha portato e distribuito il virus. Quindi in realtà questo alto numero di decessi non è dovuto a una scelta politica sbagliata da parte dello Stato, è dovuto a impreparazione in questi due casi specifici di servizi.
Però questo è uno degli errori, no, che è stato ammesso dal virologo capo svedese, e in qualche modo si poteva fare meglio in questo campo.
Esattamente, si poteva fare meglio sicuramente in termini di preparazione, e anche qui, come in Italia, ci sono state differenze enormi fra regione e regione. Per esempio, nella regione di Stoccolma questo fenomeno è stato particolarmente grave, nella Scania, per esempio, nel sud, i tassi di mortalità sono molto molto più bassi.
Senta, dal mio punto di vista, prego.
Sì. No, mi chiedeva all'inizio il mio...
Sì, come ha vissuto lei da italiano, e quindi conosce anche quello che si stava facendo in Italia, lì in Svezia. Insomma, ha avuto paura, è stato perplesso per questo approccio, l'ha accolto benevolmente, ha detto stiamo a vedere?
No, io sono soddisfatto dell'approccio svedese, perché appunto è un approccio che si può benissimo definire basato sulla fiducia della scienza, perché il sistema svedese ha queste agenzie tecnico-amministrative, quindi l'equivalente del nostro Istituto Superiore di Sanità, qui ha una notevole autonomia dalla politica. Quello che dice l'epidemiologo di Stato, Anders Tegnell, quello che dice lui si fa, punto e basta, e la politica segue praticamente. E questo appunto è uno degli aspetti fondamentali. I tecnici sapevano cosa fare, l'hanno deciso e la popolazione ha seguito con fiducia queste disposizioni. Poi ovviamente ci sono le voci critiche nella comunità italiana, c'era moltissima preoccupazione, ci sono dei gruppi Facebook in cui si discute molto animatamente e con moltissima preoccupazione. Però secondo me il discorso non è lockdown sì, lockdown no. Il discorso è capire le misure migliori che variano da nazione a nazione, non si può pensare di applicare le stesse misure dappertutto. Il distanziamento sociale tra le persone qui è risultato abbastanza semplice, perché non è che gli svedesi siano molto, diciamo, espansivi, ecco, come gli italiani. Questo è un esempio. Quindi dal mio punto di vista la scelta svedese è stata positiva. Però ovviamente ci sono stati dei problemi e alcuni aspetti della preparazione penso hanno mostrato la corda.
Vabbè, ma questo anche in Italia, perché voglio dire, in Italia ci sono stati più di 20.000 morti nell'RSA, per cui la metà dei morti sta nell'RSA, per cui allora è arrivato un commento sulla Svezia, diciamo la logica si capovolge. Mi è piaciuto molto quello che lei diceva a proposito dell'approccio, che non deve essere mai dogmatico, lockdown sì, lockdown no, no? Per cui l'epidemiologia è una scienza che si basa su, proprio non solamente sulla questione medica, ma anche sulla questione sociale, sulla questione culturale, non a caso. Quindi ognuno dovrebbe scegliere il proprio modello. Il problema è appunto gli svedesi non hanno avuto l'ambizione di imporre il proprio modello agli altri paesi. In Italia la lettura dei fatti svedesi è non hanno fatto come noi, è una ecatombe. E Alessandro manda un messaggio molto interessante a questo proposito, perché dice: se facciamo un paragone tra il numero della popolazione svedese e quella italiana, la percentuale dei decessi non sarà simile a quella italiana, molto più alta. Ora Alessandro, insomma, la matematica può essere un'opinione, ma sappiamo che non lo è, e se noi dividiamo semplicemente la popolazione svedese per i morti e facciamo la percentuale, il dato è quello lì. Per l'Italia abbiamo una percentuale di mortalità, è lo 0,059, per la Svezia è lo 0,54, mi pare, quindi leggermente inferiore. Ma insomma, non è questo il tema. Il tema è perché una delle riflessioni vengono fatte, delle accuse vengono fatte alla Svezia, dice: vabbè, loro sono pochi, no? La densità è molto bassa, in Italia siamo molti di più, e quindi è proprio vero che la densità è così bassa in Svezia?
La densità, se la calcoli su tutto il territorio nazionale, sì che è bassa, perché la Svezia è grande, mi sembra più volte l'Italia, ma ha una popolazione di 10 milioni di persone in tutto. Però la densità di popolazione nei grandi centri, sono tre aree, Stoccolma, Göteborg e le città che si affacciano di fronte a Copenaghen, quindi Malmö, Lund e Helsingborg, la densità in queste tre aree è una densità molto alta, una densità urbana. E non lo so, il discorso sulla densità della popolazione lo sentiamo fare tante volte, ma non è affatto detto che sia uno dei criteri fondamentali per cercare di comprendere quello che è successo. Appunto, ci sono state differenze regionali altissime, come in Italia. In Italia, in Lombardia c'è stata una catastrofe, nel confinante Veneto no.
A Napoli no, che pure è una densità altissima, no? Per dire. L'altra questione che le voglio chiedere è questa, perché è vero che il modello svedese è stato, diciamo, criticato un po' dappertutto nel mondo, perché c'è stato da parte di quasi tutti gli altri un approccio votato al lockdown, tranne il Giappone, di cui stranamente nessuno parla, che non ha fatto lockdown, ha chiuso con 100 morti, però nessuno ne parla, tutti si concentrano sulla Svezia, anche questo è particolare. Però è anche vero che è stata particolarmente dura la stampa italiana, opinione pubblica italiana, che ha indugiato solo sulle notizie negative e con toni allarmistici, tant'è vero è intervenuta recentemente anche l'ambasciata svedese. Però c'è un fatto che è innegabile, e cioè gli stati vicini hanno fatto molto meglio. Norvegia e Finlandia hanno fatto molto meglio, facendo un lockdown abbastanza morbido, no? Perché comunque la gente poteva uscire, poteva fare sport, le attività all'aria aperta erano permesse, anche in gruppo, quindi c'era un feeling molto più così tranquillo nei confronti del lockdown. Però è vero che hanno fatto molto meglio. Come si spiega e come se lo spiegano gli svedesi? E questo cambia il loro approccio rispetto al favore con cui lei mi dice hanno accolto e stanno continuando ad accogliere le misure del governo?
Allora, il tema è complesso, è difficile. Uno degli aspetti che ho osservato, che ho sentito dire anche, è che la società svedese è molto più multietnica di quella dei paesi confinanti rispetto a Norvegia, Danimarca e Finlandia, perché la Svezia ha una tradizione di accoglienza di rifugiati politici eccetera dagli anni 70, ci fu un'ondata di cileni e ci sono grandi comunità di persone originali del Medio Oriente, iracheni, iraniani eccetera. Mentre i paesi confinanti hanno molta meno multiculturali, multietnicità. E all'inizio, soprattutto all'inizio dell'epidemia qui in Svezia, c'erano stati focolai in comunità abbastanza chiuse. C'era stato un focolaio vicino a Stoccolma in una comunità somala in cui c'era stato molti morti e tassi di contagio molto alti, anche perché alcune di queste comunità non sono molto integrate, quindi o non sono raggiunte da tutte le informazioni o la comprensione dello svedese è limitata, per cui molte delle raccomandazioni non vengono comprese, non vengono accolte. Quindi uno degli aspetti che differenzia la Svezia dai paesi confinanti è sicuramente questo, la multietnicità della società svedese. E poi probabilmente ci sono altri aspetti che però ancora vanno studiati. Una cosa però che vorrei dire è che la linea svedese è stata presentata in Italia in modo estremamente distorto, l'aveva accennato lei poco fa, ma è una cosa veramente da sottolineare, perché per quello che ho visto io, per le telefonate che ricevevo dai parenti in Italia eccetera, gli italiani sono stati bombardati per settimane, che poi sono diventate mesi, sono stati bombardati di numeri, sono stati bombardati di retorica bellica, è stato drammatizzato quello che stava succedendo, e l'approccio svedese, che era appunto non diametralmente opposto, perché alla fine gli obiettivi erano gli stessi, però comunque dal punto di vista pratico l'implementazione delle misure eccetera è stato diverso, questo approccio viene spesso criticato, ma criticato in modo, insomma, viene demonizzato quasi, viene trattato come una scelta o irrazionale o dettata dal maggiore valore dato all'economia rispetto alla vita umana e cose del genere, e questa è una distorsione gravissima della presentazione dei fatti, secondo me.
Senta, le chiedevo però cosa dicono gli svedesi dei paesi vicini, cioè se questo fatto che i paesi vicini abbiano avuto una mortalità inferiore ha cambiato il sentiment, come si dice, insomma, il favore nei confronti delle politiche governative sul tipo di approccio invece svedese, appunto.
In modo molto limitato, secondo me. Cioè, quello che ho detto della multiculturalità della società svedese va considerato rispetto a società un po' più rigide come quelle norvegese soprattutto, ma in parte anche danese e finlandese.
In Svezia cosa si dice invece del modello italiano? Soprattutto che tipo di comunicazione c'è? Perché noi qui abbiamo vissuto ora un po' meno, ma abbiamo vissuto per mesi con la conferenza stampa e la protezione civile alle 6:30, cioè con una drammatizzazione, una teatralizzazione del dramma incredibile, no? Che verrà certamente, questa è una cosa, insomma, si può dire senza temi smentita e senza dover essere accusata di negazionismo, verrà studiata nei manuali di comunicazione, anche bellica, se vogliamo, come è stata raccontata in Italia. Ecco, in Svezia come è stata raccontata ed anche se in Svezia si discute del modello italiano?
Allora, la conferenza stampa quotidiana c'era anche qui, alle 2:30 di pomeriggio, e veniva seguita molto anche qui, sicuramente. Però non c'era questa tuttora in Italia il sito di alcuni giornali, la prima riga sono le statistiche dei nomi dell'epidemia. Qui non era così drammatica la cosa, no, così esplicita, ecco. Sull'approccio italiano ci sono state molte discussioni, anche molti interventi sopra le righe anche di Tegnell, che varie volte aveva detto noi avremmo dovuto fare meglio per esempio dell'Italia, perché saremmo dovuti essere più preparati, eccetera. Anche l'ambasciatore italiano in Svezia era intervenuto più volte per contestare queste affermazioni molto, così, molto generiche, molto sopra le righe, sgradevoli. Però più di questo,
cioè, c'è stata una demonizzazione al contrario del modello italiano, per dire così.
Per alcuni aspetti sì, ma molto marginale, insomma, comunque in episodi singoli, in pochi episodi singoli, non è stata una campagna di stampa.
Allora, chiudiamo con un'affermazione, però insomma, un'affermazione ci arriva, una considerazione ci arriva, una domanda che ci arriva al nostro ascoltatore, che dice: ma il fatto che gli epidemiologi locali abbiano firmato un appello a non seguire l'esempio della Svezia cosa vuol dire? In realtà sono 22 se non sbaglio. È interessante che in Italia tutti gli appelli che sono fatti quotidianamente da decine e decine, se non centinaia, di medici, epidemiologi, eccetera, eccetera, contro il modello italiano non vengono considerati. Però parliamo di questo appello dei 22, mi sembra.
Sì, c'era stata questa lettera, c'è un gruppo che è attivo, perché quella non è quella di cui si è parlato negli ultimi giorni, non è l'unica, non è la prima lettera che scrivono. Quest'ultima mi sembra sia stata scritta un giornale americano, USA Today, ma quel gruppo è molto attivo nel contestare la linea ufficiale, e ha scritto altre lettere nelle settimane scorse. E ripeto, insomma, non è che non c'è dissenso rispetto alla linea scelta, però complessivamente la popolazione tuttora sostiene la linea scelta delle autorità. Però ci sono alcuni gruppi che
contestano la democrazia, naturalmente, soprattutto su temi così delicati. Grazie davvero a Luca Malosti, ingegnere, quindi avvezzo alle questioni scientifiche, che vive e lavora. Buona giornata e buon lavoro, grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Ragazze interessanti.